Effetto Mondo.
I understand what President Trump does not, that we love Canada with every fiber of our being. The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperation, is over.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno, insomma, parole più chiare di così mi sembra difficile ascoltarle o sperarle, forse sì. Quello che i politici dovrebbero fare.
Magari per chi non ha capito
sì,
l'inglese.
Sì, era Michael Carney che è il nuovo da poco, dal 15 di sì. marzo di fatto c'è stata la cerimonia ufficiale, il nuovo premier canadese,
certo.
E ha detto, è di nuovo intervenuto su questa guerra commerciale innescata da Donald Trump, che il Canada non ha alcuna intenzione, è stato chiarissimo lui ieri, di sospendere in qualche modo, cioè non è il Canada non sta, diciamo così, assecondando quello che secondo molti è dei grandi annunci per poi sedersi a un tavolo. Il Canada semplicemente risponde dazio su dazio, come lo stesso Carney aveva annunciato peraltro 2 settimane fa. E qui ha detto: quello che il presidente Trump non capisce è che ogni canadese ama questo paese con ogni singola fibra del suo essere, e che quindi mette il Canada, l'interesse del Canada, sopra ogni altro interesse. E questo si lega al fatto che il boicottaggio di tutti i beni americani in questo momento in Canada è sicuramente quello di maggior impatto, cioè è stato deciso già prima dell'annuncio ufficiale che i canadesi avrebbero deciso, è stato annunciato da tantissime catene commerciali e da tante associazioni anche di consumatori che sarebbe iniziato questo boicottaggio, quindi buy Canadian and don't buy made in America, e questo vale dai vini a qualsiasi altra cosa, e questo sta andando avanti. E l'altra cosa interessante che ha detto Mike Carney, anche qui chiarissimo, lapidario, è decenni di rapporto che ha compreso relazioni commerciali, condivisione di questioni di sicurezza, è over. È finito. Questo dobbiamo, Donald Trump lo deve capire, lo devono capire anche i canadesi. Sicuramente pesa, scrivono alcuni commentatori, forse anche il passato di Mike Carney, che è stato governatore della banca centrale non soltanto del suo paese ma anche di quella del Regno Unito, e insomma siamo abituati che i governatori delle banche centrali sono sicuramente, amano la loro indipendenza di pensiero e la chiarezza, no? Sappiamo anche l'attuale governatore della banca centrale americana, che si sta benché fosse sia di nomina di Donald Trump nella prima amministrazione, poi confermato da Biden, sta mostrando una grande indipendenza. Inutile fare ricordare l'esempio di Mario Draghi e tutte le mosse coraggiose che ha fatto, ma in fondo anche Christine Lagarde sta ricoprendo questo ruolo con grande indipendenza, e i giornali canadesi naturalmente parlano di questo, ma anche poi di questioni interne, perché naturalmente il tema dell'auto, con tutto quello che è successo ieri anche in borsa, continuerà a essere forse la questione centrale di questa guerra commerciale in questa fase.
Quindi siamo partiti dai dazi, dal Canada, dove andiamo adesso?
Ti porto negli Stati Uniti, sì. Perché invece qui il tema è che dopo aver sappiamo fatto tagli in qualsiasi agenzia del governo, in qualsiasi department, cioè l'equivalente dei nostri ministeri, forse quelli che hanno fatto più scalpore sono stati quelli al Department of Education, quindi l'equivalente del ministero dell'istruzione nostro, che di fatto è stato cancellato, talmente svuotato di competenze e di personale che è come se non esistesse più, esiste solo sulla carta. Adesso tocca al Department of Health, quello guidato da Robert F. Kennedy Jr. Tutti i giornali americani oggi riportano che stanno arrivando 10.000 licenziamenti, e riguarderanno soprattutto 2 agenzie che sono all'interno di questo ministero, cioè la famosa FDA, la Federal Drug Administration, che alla quale fa capo l'approvazione dei farmaci, ma anche in generale l'approvazione di qualsiasi alimento venga messo sul mercato, e il famoso CDC, il Center for Control and Diseases and Center for Control of Diseases, che è un'altra agenzia. Difficile fare dei paragoni esatti, però è una sorta di Istituto Superiore di Sanità, quindi anche qui due agenzie che sicuramente hanno avuto un ruolo molto importante nella gestione della crisi del Covid, e che essendo RFK un Novax, oltre alla volontà di Donald Trump, dell'amministrazione di Elon Musk di snellire, usiamo questo eufemismo, l'apparato statale, in questo caso si aggiunge anche appunto l'idea che RFK non è mai stato in linea con le decisioni, in particolare del CDC.
Insomma, i dazi insieme e il taglio alla spesa pubblica insieme fanno pensare due indizi che vanno nella stessa direzione, cioè la preoccupazione per il debito americano, l'obbligo di drenare il risparmio internazionale e minacciare il mondo con le sanzioni. Una teoria economica che sta girando e mi sembra per me la più convincente al momento.
Volendo ipotizzare che ci sia appunto una vera e propria strategia, sicuramente questo, cioè questo, sì. Anche Elon Musk, in una delle rare interviste in cui ammetteva di essere in difficoltà, diceva: ma io vado avanti, lo abbiamo anche fatto sentire, perché sono personalmente terrorizzato da questo gigantesco debito pubblico di trilioni di dollari, che è una minaccia sul futuro di questo paese,
che vale un terzo circa del risparmio gestito a livello mondiale. Rendiamoci conto. Va bene, Giulia, dove ti porti?
Ti porto nel Regno Unito, perché Financial Times apre invece sul fatto che il miliardario Mittal, che è di origine indiana, ha un impero estremamente diversificato, ma che ha avuto origine e ancora il suo cuore nell'acciaio, ha annunciato che lascerà il Regno Unito, ha la doppia cittadinanza, perché ci sono delle nuove misure fiscali che aumenteranno di molto l'imposizione su sicuramente i ricchi, che già avevano delle aliquote più alte, esattamente come succede in tutte le democrazie che funzionano, di altre fasce di reddito, ma soprattutto aumenteranno per chi appunto non è nato nel Regno Unito e non risiede nel Regno Unito, benché magari abbia la doppia cittadinanza. Questa è proprio l'apertura di Financial Times, perché questo potrebbe innescare insomma scelte uguali da parte di altri miliardari, che quindi, oltre ai paventati ulteriori imposizioni fiscali, intanto faranno mancare quelle che pagano in questo momento, e su patrimoni di questo genere insomma sono cifre importanti. La fotonotizia però è dedicata all'auto, perché come dicevamo insomma c'è stato ieri questo brivido su tutta, che ha percorso tutta l'industria dell'auto globale, potremmo dire.
Che altro, Giulia?
Beh, la vicenda Signal tocca parlarne di nuovo, perché è tutt'altro che finita. Sentiamo la voce di Donald Trump, al quale continuano a fare domande i giornalisti che riescono a avvicinarsi o appunto avere l'opportunità di fare domande, però di fatto risposte chiare non ne abbiamo avute finora, né da lui né da tutte le persone che hanno risposto ai senatori democratici in congresso.
Hegseth is doing a great job. He had nothing to do with this. Mike Waltz, I guess he said he claimed responsibility, I would imagine. Had nothing to do with anyone else. It was Mike, I guess. I don't know. I was told it was Mike. Mike did. He took responsibility for it.
Bye, Mike.
Questo è un po', insomma, secondo Donald Trump, Pete Hegseth, il segretario alla difesa, non c'entra niente con quello che è successo su Signal. Quello che a me colpisce, non so, gli ascoltatori, è questo atteggiamento: bah sì, forse è colpa di Mike Waltz, che è il consigliere principale parlamentare di lungo corso, ex berretto verde, classe 1974, quindi anche un uomo relativamente giovane, molto ascoltato da Trump, e Trump dice no, ma lui ha detto che è stata colpa sua, e boh, I don't know. E così questo atteggiamento di leggerezza su questioni che abbiamo capito sono molto delicate per quanto riguarda le informazioni che sono di fatto ormai note a chiunque segua questa vicenda. E poi l'ultima voce che avete sentito era quella di Steve Colbert, uno delle persone che fanno satira alla sera sugli Stati Uniti, che lo interpreta come un bye bye Mike, perché se si è trovato il capro espiatorio, beh, può darsi che anziché possibili dimissioni di Pete Hegseth, ci saranno invece le dimissioni di Mike Waltz. Io personalmente non credo, però vedremo.
Abbiamo ancora un minuto e mezzo se vogliamo venire all'Europa o
sì,
altrove.
Ti porterei comunque in Germania, dove hanno trasmesso Urbi et Orbi questa intervista che ha concesso Vladimir Putin, dando la colpa sostanzialmente di quello che sta succedendo in Ucraina a Angela Merkel e François Hollande. Sentiamolo.
The former French president, Mr. François Hollande, and Mrs. Angela Merkel, the former Chancellor of Germany, directly stated, publicly, unashamedly, that they only needed these Minsk agreements to rearm the Ukrainian regime and prepare themselves for hostilities with us.
Quindi Putin continua a sostenere gli accordi di Minsk dopo l'annessione della Crimea sono stati solo un modo da parte di Francia e Germania di prendere tempo per riarmare l'Ucraina e preparare la difesa, diciamo il backup di Germania, Francia e di Unione Europea per attaccare noi russi. Quindi lui resta fermo su quella linea. La guerra è stata colpa degli europei che ci hanno e di quello che è successo dopo l'annessione della Crimea.
Direi che è tutto per la puntata di oggi. Giulia Crivelli, grazie, con te ci risentiamo e con gli ascoltatori lunedì prossimo. Per la puntata di oggi Paolo Corleoni in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.